Eccoci, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, sono le 8:39 minuti del mattino e il 29 di settembre se ne va il fondatore di Playboy e arriva il fondatore di Valori, insomma non è esattamente una giornata memorabile per il dionisiaco. Buongiorno professor Di Stefano, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Tutto sommato vedo delle similitudini tra Valori e Playboy, perché in fondo Playboy era un po' il Valori dell'Eros, un giornale scomodo, fuori dagli schemi. La differenza è che Hugh Hefner si occupava delle bolle del silicone e lei invece si occupa delle bolle delle materie prime, perché tenetevi forti ascoltatori, dopo aver scatenato la tensione nelle case degli italiani e sui mercati internazionali annunciando la bolla del burro, oggi il professor Di Stefano ne sta per annunciare un'altra ancora più terrificante e sinistra: sta arrivando la bolla del sushi.
Beh, terrificante sinistra non lo so, dipende dalle latitudini e da dove ci si trova. Qui stiamo parlando della più grande fusione delle due catene di sushi dell'Asia, sostanzialmente si tratta di Akindo Sushiro e Genki Sushi.
Sembra già una puntata di Gundam.
Sì, sembra che non so cosa sia, ma immagino.
Come, non sa cos'è Gundam?
No, non so cosa sia
Gundam. Ma veramente?
No, sì, veramente.
Jig lo sa?
Jig, ma Jig Robot?
Sì.
Jig Robot. Ho presente il titolo.
Tekkamen?
No, assolutamente.
Mazinga, sì?
Mazinga qualcosa. Sì, più che altro perché lo tirava fuori il ministro della paura, allora me lo ricordava.
Lo tirava fuori il ministro della paura?
Sì, nello sketch che faceva Albanese sul ministro della paura.
Cioè lei conosce Mazinga attraverso Antonio Albanese, sì, un vero intellettuale di sinistra, molto certo. Bene. Torniamo a noi.
Torniamo a queste due catene di sushi che sono diventate famose perché sono in grado offrire piatti di sushi a 100 yen, che vuol dire sostanzialmente un po' meno di un dollaro a porzione. Si sono fuse, hanno annunciato la fusione, e la fusione significherà sostanzialmente la creazione di un colosso con 630 punti vendita in Giappone e circa un terzo dell'intero mercato giapponese del sushi, che è stimato 625 miliardi di dollari, per capirsi tradotto in di yen in dollari circa 5 miliardi di dollari l'anno. Questa non è una notizia insignificante, perché è un mercato che è cresciuto del 40% negli ultimi anni, dal 2010 al 2017 più 40%, e questo appunto proprio per le politiche di integrazione con la pesca, e qui si finisce sempre per parlare di materie prime, perché è evidente che a parte la bolla sul tonno, di cui abbiamo parlato più volte,
come dimenticarla, la bolla sul tonno, che fine ha fatto la bolla sul tonno?
È strettamente connessa all'andamento dei prezzi petroliferi, per ovvie ragioni.
Ho capito. La bolla delle bacchette, delle altre attrezzature,
no, la bolla delle bacchette
l'abbiamo scongiurata.
No, meno male. Può essere qualche effetto su il mercato del riso, ma su questo, come vedremo tra poco, c'è molto da ragionare anche in base alle politiche che vengono fatte dal vicino colosso cinese, che sta condizionando tutto il sistema economico a livello internazionale.
Quindi amici, mi raccomando, prestate attenzione al prezzo del sushi stante la bolla annunciata dal professor Di Stefano. Già che ci siete, buttate un occhio anche al kebab turco, perché potrebbe esserci bolla pure lì, e nel caso segnalatecelo, scrivete, citofonate al professore e fateglielo sapere. Riprendendo l'argomento di apertura, voglio semplicemente segnalare, poi entriamo nel merito della scaletta, che oggi ci sarà comunque un sentito omaggio a Hugh Hefner da parte di Andrea Di Stefano e di tutta la redazione di Valori, con le conigliette di Valori che usciranno da una torta tutta preparata senza grassi animali. Si è raccomandato il professor Di Stefano di segnalarlo. Dove la fate sta cosa?
Non lo so. Non vedo perché dovrei fare un omaggio, però.
Beh, mica la roba brutta. Siamo uomini del Novecento, gli uomini del Novecento, senza ipocrisia, sono cresciuti anche con Playboy.
Sì, va bene.
Conferma?
Però... No, l'omaggio no.
No, l'omaggio no, ma la crescita e l'educazione sentimentale anche sì.
Può anche essere,
può
sì.
Può anche essere.
Cioè, non è che ha concesso, io non nego mai la realtà.
Ha concesso un po' anche essere.
È come negare che il petrolio sta risalendo.
Esatto, cioè. Proprio la stessa cosa. Dobbiamo parlare del petrolio?
Sì, dopo sì.
Ah, e adesso
inevitabilmente.
Invece...
adesso vogliamo sottolineare che questa... bolla sul sushi o comunque su le commodities, cioè sulle materie prime alimentari, solo una un segnale del fatto che le politiche dirigistiche cinesi e in parte quelle dell'OPEC stanno avendo dei risultati sull'economia a livello globale. Non si tratta più di speculazione o di spostamento di masse di risorse finanziarie, bensì in questo caso di vere e proprie politiche molto dirigistiche in termini di taglio della sovrapproduzione, anche originata dalle esigenze, dalle nuove regolamentazioni ambientali della Cina. E così ha annunciato ieri Reuters che la Cina vede i profitti del settore manifatturiero ai massimi assoluti degli ultimi 4 anni. Questo proprio grazie all'incremento delle materie prime e alla riduzione dell'offerta. Per la precisione, ad agosto si segnala un balzo del 24% anno su anno a 101 miliardi di dollari, secondo l'Istat cinese. E l'insieme da gennaio a febbraio della crescita appunto dei profitti è del 31,5% ed è il balzo più rilevante che si sia registrato da agosto 2013. Questo per dire appunto come in generale l'economia cinese sembra in forte ripresa, soprattutto in ripresa non tanto in termini quantitativi quanto in termini qualitativi, cioè in termini di profitti, e questo è un grandissimo biglietto da visita per un evento di cui per ora si parla poco sulla stampa italiana e sui media italiani, ma invece molto su alcuni media anglosassoni, in particolare sul Financial Times di oggi, per esempio, che dedica un primo grande approfondimento sul prossimo congresso del Partito Comunista Cinese.
Hai visto, è quasi un aggiornamento della teoria del caos. Quando puci un tempura nella salsa di soia, scateni un pim pum pan a livello dei massimi organi dirigenti del Partito Comunista Cinese. Chi l'avrebbe mai detto? Citava il petrolio, e al petrolio vecchio volpone alla fine ci è arrivato, perché il petrolio sta beneficiando dei tagli e ieri ha toccato i massimi nelle ultime 26 settimane.
Esatto, c'è stata nel mese di settembre una mini cavalcata dei prezzi del petrolio, diversi fattori che sembrano aver condizionato questa ripresa. Fino agli inizi di settembre i valori stavano ampiamente sempre sotto o al limite del $50 al barile, e c'è stato poi appunto una forte crescita che non sappiamo quanto sarà consolidata dei prezzi. Ieri si sono toccati i livelli massimi degli ultimi 2 anni, delle ultime 26 settimane, con il Brent che ha toccato i $59, e adesso c'è tutto un fiorire, come sempre, di previsioni e di analisti che si spingono a sostenere che il prezzo dell'oro nero potrebbe raggiungere gli $80 al barile entro la fine dell'anno, previsioni poco attendibili a mio parere, perché mi sembra che questo sia invece un mercato fortemente volatile e legato anche alla domanda a lungo, medio-lungo termine, che sta cambiando profondamente. Lo dimostra la notizia che trovate oggi sulla prima del Sole 24 Ore, dove sul mercato europeo per la prima volta la benzina ha superato il diesel negli ultimi 8 anni, e questo non è solo un segnale, come dire, dal punto di vista della raffinazione, ma è un segnale anche di cambio profondo e sempre crescente del mercato della mobilità.
Caro professore, ieri tutti quanti i giornali aprivano sull'accordo franco-italiano che alla fine, come dire, ha messo un punto alla vicenda che vedeva coinvolta Fincantieri e Estex, si dice Estex?
Estex, sì.
Estex, perfetto. un accordo che abbiamo provato a raccontare attraverso la lettura dei giornali. Io ho fatto finta ma neanche tanto, di fare quello che la sapeva lunga, ma in realtà l'ho capito fino a un certo punto, e quindi vorrei che oggi ce la spiegasse bene questa vicenda, anche perché leggevo di una spartizione per cui a Fincantieri spetta il 50% più un 1% in prestito per 12 anni. Che vuol dire sta roba dell'1% in prestito?
Sì, è l'accordo che è stato raggiunto e che non è piaciuto, diciamolo subito, alla borsa, perché ieri Fincantieri ha perso il 5,2%, prevede di fatto che lo Stato francese, che lo ricordiamo aveva esercitato il diritto a riacquistare la quota di Estex per raggiungere la maggioranza, metterà a disposizione un 1% del proprio capitale per permettere di fatto a Fincantieri di avere il 51% nominale nella joint venture con un prestito per 12 anni. Non è inusuale questa pratica dal punto di vista delle joint venture, delle grandi alleanze, ma è ovviamente viene percepita, e così è stato, come un segnale di debolezza sulla leadership di Fincantieri all'interno di questa nuova società, debolezza che si riscontra anche palesemente nel consiglio d'amministrazione, perché il consiglio d'amministrazione è sì a maggioranza apparente di Fincantieri, sono 4 i posti espressi appunto dalla società cantieristica italiana, compreso il presidente e l'amministratore delegato, ma lo Stato francese, i dipendenti e Naval Group comporranno il resto del consiglio d'amministrazione, che in modo, questo sì, inusuale, si troverà con di fatto un numero pari di consiglieri, ed è noto che quando i consigli di amministrazione sono in numero pari, il rischio dello stallo, cioè che si possano verificare delle situazioni dove i voti sono sostanzialmente corrispondenti e non c'è una maggioranza, è un rischio molto reale, e questo è un ulteriore segnale che è stato interpretato negativamente appunto sempre dalla borsa. Quello che c'è da dire è che sicuramente la Francia ne esce, mi sembra chiaramente vincitrice senza alcun dubbio, perché condiziona sia la joint venture sia le politiche con le quali la joint venture deve muoversi soprattutto sul territorio francese.
Mi scusi, una precisazione di carattere tecnico, visto che citava il rischio stallo all'interno dei consigli di amministrazione che hanno membri pari. Nel caso il voto vada a patto, a quel punto cosa si fa? Sasso, forbice, carta?
No, bisognerà vedere all'interno dello statuto se vengono riservati, come in alcuni casi accade, dei poteri superiori per il presidente, cioè il voto del presidente che vale di più, per esempio che vale 2 voti, oppure se è previsto in caso di stallo appunto qualche altra formula che permetta di non tenere bloccata la società con tutte le conseguenze del caso.
Immagino che abbiano adottato le accortezze del caso nella composizione del nuovo consiglio d'amministrazione anche quelli di Siemens e di Alstom, che hanno fatto nascere il colosso dei treni.
Sì, anche questo è significativo, perché si parlava da tempo di un'alleanza Siemens-Alstom, lo ricordiamo, le nozze dei super treni significano un accordo da 16 miliardi a livello globale, questo è il valore complessivo che potrebbe avere la società. E dal punto di vista di questa fusione c'è grande preoccupazione in questo caso invece proprio per Alstom Italia, perché Alstom Italia, che ha 3.000 dipendenti e una gloriosa e famosa presenza produttiva a Savigliano, teme che l'eventuale dalla fusione, che per ora è ancora sul tavolo e che deve essere poi perfezionati in tutti i punti, perché c'è solo l'accordo di base, teme che dalla fusione l'inflazione possano saltare fuori sorprese negative, e qui significativamente invece la voce dello Stato italiano, diversamente da quanto accaduto con lo Stato francese su STX, non si fa sentire, non si è fatta sentire, nonostante appunto ci siano degli interessi nazionali molto consistenti. È vero che Siemens e Alstom sono una tedesca e l'altra francese, ma anche nel caso di STX c'erano altre aziende coinvolte, ed è entrata in pista appunto lo Stato in modo molto prepotente.
Ma se si fondessero Italo e il trenino Thomas, potremmo avere un altro colosso dei treni competitivo sul mercato?
Dubito, visto le difficoltà che sta incontrando Italo. Dove
Italo, trenino dove Thomas e Chuggington ce la possono fare tutti insieme?
Non credo che cambi molto, no, anche perché la nuova guida di Italo, il ritorno di
la coppia Montezemolo Cattaneo,
esatto, Montezemolo Cattaneo, c'è chi in modo molto palese ha fatto un po' di scongiuri all'annuncio del ritorno della coppia, che a danni aveva già fatto da altre parti.
Oggi è un po' la giornata di chi torna e chi se ne va, tra chi se n'è andato non solo Hugh Hefner ma anche lui, il suo amico Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, che per carità è ancora in vita.
No, infatti.
Cioè eravamo sul piano della metafora, ma che dopo il voto tedesco, così come era stato profetizzato nell'immediata analisi seguita alla chiusura delle urne, lascia il posto e potrebbe arrivare un ministro delle finanze liberale, meno europeista. Insomma, che cosa ci racconta, che cosa ci dice e suggerisce l'addio di Schäuble?
Beh, l'addio di Schäuble suggerisce innanzitutto una cosa abbastanza curiosa e forse rilevante, e cioè che il falco per assoluto lascia nel momento in cui crolla di fatto la grossa coalition, e quindi come dire che l'accondizionamento o il ruolo politico della SPD rispetto alle politiche finanziarie della Germania è stato totalmente ininfluente. Adesso lui deve lasciare, ma questa era una delle ipotesi che circolava già nelle settimane precedenti il voto, e cioè che l'attuale ministro che ha 75 anni potesse diventare il presidente del Parlamento tedesco. Non si fanno molte ipotesi e molte indiscrezioni, ma come è noto, per creare il governo ci vorrà parecchio tempo prima di vedere il nuovo governo della coalizione cosiddetta Giamaica, e al Ministero delle Finanze appunto andranno i liberali. Non è detto che le cose migliorino dal punto di vista del rigore dei conti, ma forse senza alcun dubbio la pressione e la presenza tedesca all'interno dell'Ecofin non sarà la stessa di questi 8 anni a trazione Schäuble.
Io comunque, se fossi la responsabile della comunicazione istituzionale del governo tedesco, prenderei i giamaicani del Boba 4 per lanciare la collezione, e la collezione, arrivederci, la coalizione Giamaica. Siamo sull'orlo del blocco pubblicitario delle 9, ma prima di arrivarci, visto che parliamo di Schäuble, c'è la vecchia amica di Schäuble, la Grecia, che forse, o forse nemmeno forse, è fuori dalla procedura del deficit.
È
ufficiale?
È ufficiale, sì, il Consiglio ha confermato la chiusura della procedura per deficit eccessivo, quella che di fatto aveva aperto le porte alla imposizione della Troica. Il deficit è ora sotto il 3% e quindi si può chiudere questa procedura che tanti disastri ha prodotto e che, lo ricordo, era iniziata addirittura nel 2009, quando il disavanzo rispetto al PIL era in quel momento al 15,1%. Non significa questo che la Grecia stia bene, come sappiamo, ma sicuramente torna una autonomia, e questo è un indubbio successo per il contestato Tsipras, che comunque esce vincitore da questo confronto durissimo con Bruxelles e proprio con la Germania.
Il professor Di Stefano mi esce invece come sempre vincitore da questa prima parte del giorno delle locuste. Vado in pubblicità e poi torniamo come sempre nello schema A3 con il professor Alessandro Santoro. A tra poco per la seconda parte.